Allora, visto che la signora Boccia non mi presenta, sono io a presentare lei. E a ringraziarla sentitamente insieme a tutti gli amici per quel bellissimo viaggio in Spagna, che è stata una cosa toccante. E come si dice laggiù, vamos a comenzar. Dunque, l'argomento che volevo proporvi questa sera, a me vengono ogni tanto un po' delle idee balzare così, è una machloket, come si dice in ebraico, una controversia alachica che è scoppiata in Eretz Israel 90 anni fa. Non è delle più antiche, non è delle più moderne, su un tema che allora era di scontante attualità. Oggi certamente non lo è più in questa forma, però potrebbe esserlo in altre forme, perché ovviamente della posizione della donna nella società giustamente cambia e si continua a discutere. Il problema era se concedere o meno il diritto di voto alla popolazione femminile. Oggi fa sorridere tutto sommato questo argomento, però entrando nel vivo delle argomentazioni soprattutto, troveremo delle considerazioni estremamente interessanti. Come è venuto fuori il discorso? In ambito ebraico, in ambito rabbinico intendo dire. Voi dovete sapere che alla fine della prima guerra mondiale, e fra un attimo capiremo perché quel periodo è stato cruciale, pochissimi paesi in Europa avevano nel frattempo concesso il diritto di voto alle donne, alcuni paesi nordici, ma non tutti, e l'Unione Sovietica, a tutto il 1918. Negli anni fra il 18 e il 20 lo concessero la Germania, la Svezia, l'Inghilterra, la Danimarca, non mi ricordo più quale altro, creando di fatto uno stacco fra l'Europa del Nord, che era molto più liberale, e l'Europa del Sud, che era molto più conservatrice. Voi sapete in che anno l'Italia ha concesso 46. Il diritto di voto alle donne, preciso, col referendum sulla Repubblica? Lo sapete in che anno la Svizzera ha concesso il diritto di voto alle donne? 71. Sembra roba di altri tempi, e invece tutto sommato non è stato così ovvio per tutti per molto tempo.
In Arabia Saudita
adesso dottor Ricciotto non provochiamo,
come?
Non provochiamo, in Arabia Saudita non provochiamo nel caso.
Cosa è successo nel mondo ebraico di rilevante con la prima guerra mondiale?
La dichiarazione Balfour
ufficializzava l'idea per cui ci fosse un Yishuv, un insediamento ebraico in Eretz Israel, che doveva essere dotato di un sistema di fatto prestatale. Non era cioè ancora uno Stato, ma doveva dotarsi delle istituzioni che caratterizzano uno Stato, fra cui un ente rappresentativo. Questo ente rappresentativo, secondo i criteri della modernità, doveva essere scelto dalla popolazione per elezioni. Per la prima volta in forma pratica e concreta il popolo ebraico si trovava a dover decidere se di questo elettorato dovevano far parte anche le donne oppure no, nel pieno del vortice di un dibattito che interessava in quel momento l'intera società occidentale. Credo che anche gli Stati Uniti l'abbiano concesso intorno al 1920-21, qualcosa del genere, credo. Quindi il dibattito era proprio, diciamo, nel pieno della sua Si dovevano fissare regolari elezioni in Eretz Israele. Il dibattito comincia già nel 1918, alla fine della prima guerra mondiale. Si fissano le elezioni, ma si rimandano più volte, perché non ci si mette d'accordo su questo punto. Le autorità laiche stabiliscono che le donne hanno diritto di voto attivo e passivo. Nonostante il dibattito all'interno della popolazione e di riflesso all'interno del rabbinato. Il vecchio insediamento ashkenazita di Eretz Israel si pronuncia sostanzialmente contro, in forma conservatrice. I laici ovviamente optano a favore e sono quelli che poi dominano in realtà quella che è la decisione politica. Vi sto semplicemente raccontando dei fatti. Chi ci sta in mezzo? Dei sefarditi parleremo ovviamente fra un attimo. Ci sta in mezzo il Mizrahi, quello che è il Bene Akiva ante litteram, tanto per darvi un'idea, anche se ovviamente i titoli vanno sempre presi un po', cioè quelli che oggi si chiamerebbero i nazionali religiosi, i quali sono lacerati in un certo senso. Da un lato l'attaccamento alla tradizione religiosa. Bisogna tenere presente che l'establishment rabbinico ashkenazita si era espresso contro, e dall'altra ovviamente l'esigenza di vivere nei propri tempi. La società internazionale comunque era incamminata in una direzione diversa. Il dibattito all'interno dei Mizrahi, dei cosiddetti nazionali religiosi, fu molto acceso. E alla fine si decise, il comitato centrale di questo partito, chiamiamolo così, di questo movimento, decise di sottoporre la questione a quello che era il nuovo rabbino di Yerushalayim, che sarebbe diventato di lì a pochi mesi il primo rabbino capo ashkenazita di Eretz Israel, Rav Kook. Rav Kook, penso che tutti noi ne abbiamo sentito parlare, era originario dell'Europa orientale, e era stato chiamato già in Eretz Israel all'inizio del secolo, prima della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale l'aveva trascorso in Europa, perché aveva partecipato a un congresso della Agudat Israel, dei Haredim di allora, se ben ricordo a Londra, e nel frattempo era scoppiata la guerra e non aveva più potuto fare ritorno. E ci tornò soltanto successivamente. Il periodo della prima guerra mondiale lo trascorse, visse un periodo in Svizzera, fra l'altro a San Gallo, e insomma ebbe modo evidentemente anche di stabilire questi contatti fra l'ebraismo europeo, che in quel momento era determinante, e lo Yishuv di Eretz Israel. Il Rav Kook aveva una personalità molto molto particolare, come penso sappiate, nel senso che dava dei tempi moderni un'interpretazione diversa rispetto a quella che normalmente i suoi colleghi davano, ed ebbe naturalmente dei forti attriti anche con il vecchio establishment rabbinico di Eretz Israel, e non solo di Eretz Israel, al punto che furono addirittura necessarie delle mediazioni. Lui considerava, per esempio, che il laicismo della società moderna fosse in realtà, e ne dava un'interpretazione di carattere mistico, qui semplifico un pochino i concetti, tanto per inquadrare un pochino la figura, la Kabbalah parlava di scintille, dove per determinate ragioni sulle quali adesso non entro, il male è mescolato al bene. Lord Cook aveva capito di vivere in un'epoca di grandi contrasti, ma invece di interpretare questi contrasti come un allontanamento dalla tradizione, li interpretava in modo diverso. Li interpretava come un impulso verso un rinnovamento che aveva bisogno di una chiarificazione. L'incertezza non è dovuta all'allontanamento, diceva, è dovuta al fatto che qui ci sono delle novità, c'è qualche cosa di nuovo che sta arrivando e che ha bisogno di essere collocato e chiarito. E in attesa di questo chiarimento, chiaramente in senso mistico, siamo di fronte al disordine, diciamo così, anche di ordine morale della modernità. Apparentemente il Rav Kook quindi aveva, per certi aspetti la cosa gli viene riconosciuta ancora oggi, un atteggiamento molto, usiamo un termine banale, aperto nei confronti della modernità e di tanti aspetti, diciamo così, meno tradizionali ovviamente dell'epoca moderna. Tuttavia, interpellato su questo argomento, con grande sconcerto dei fautori della modernità all'interno del movimento Mizrahi, Rav Kook sul voto alle donne si pronuncia in modo contrario.
No.
E ha detto che se fosse se Mizrahi avesse appoggiato questa posizione, diciamo, nell'ambito politico, avrebbe rotto i rapporti. Non siamo qui per discutere di fatti storici, evidentemente. Siamo qui per comprendere il perché, quali sono le posizioni e soprattutto per confrontare fra loro due modi di vedere la halakha in rapporto alla modernità. Quello stesso Rav Kook, che sul piano etico-filosofico appariva così all'avanguardia, al punto di suscitare la riprovazione di molti colleghi dell'Europa orientale e anche in Eretz Israel, su questa questione, e presumibilmente anche su altre, ovviamente, nelle quali oggi non entro, soprattutto dove si tratta di pesicà halachica, Rav Kook ha un atteggiamento estremamente conservatore. Chi si contrappone come autorità dello stesso livello a Rav Kook? L'establishment rabbinico sefardita, e qui dobbiamo far contenta Shira naturalmente, no, ma a parte gli scherzi, l'establishment rabbinico sefardita assume su questo argomento, come vedremo leggendo, commentando il testo che ha scritto in proposito il principale esponente del rabbinato sefardita in Israele in quel momento, assume un atteggiamento completamente diverso. Qui si entra anche ovviamente un pochino nella famosa controversia Ashkenaziti, Sefarditi, eccetera, che sia pure su altri temi continua ancora oggi. Vogliamo dare un'occhiata a questi testi?
Sì.
Penso che effettivamente ne valga la pena. La colonna di sinistra, dove ovviamente sotto il titolo Il diritto di voto alle donne, è dedicata a un riassunto schematico e sommario dei due responsi. Voi sapete cosa sono i responsi? I responsi sono un genere letterario tipico della cultura rabbinica. Oltre ai codici e ai commenti, il terzo tipo di terzo genere letterario è rappresentato dalle domande e risposte. Persone delle varie comunità oppure rabbini stessi scrivono a quelli che vengono considerati i principali maestri della rispettiva generazione per avere delucidazioni in merito a come ci si deve comportare su questioni controverse. E i rabbini, i grandi luminari, chiamiamoli così, rispondono ovviamente non semplicemente sì e no, rispondono documentando la risposta sulla base delle fonti, partendo dal Talmud fino ai loro tempi, secondo tecniche diverse, anche questo sarebbe interessante, ma in parte lo faremo anche stasera, rispondono dando una risposta, come si dice, argomentata, che costituisce a sua volta letteratura alachica a tutti gli effetti per quelli che verranno dopo. Rav Kook dedica a questo argomento due responsi scritti a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Il primo è del settembre del 19 e il secondo è dell'aprile del 1920, cioè 6 mesi di distanza sostanzialmente. Qui avete le date: Rav Kook era nato nel 1865, nel 1921, pochi mesi dopo i testi, la scrittura dei testi che leggeremo, divenne rabbino, primo rabbino capo ashkenazita di Eretz Israel, e morì non nel 35 ma nel 36. Quindi l'anno, sono in pratica 75 anni, ma forse 35, forse è giusto quello che ho scritto qui. 35, quindi sono 70, l'anno scorso mi ha fatto i 75 anni.
70?
Lui 70. 65.
No, dal 1935.
Ah, 35.
Come se stessi a 35, chi c'è scritto 35 sarà 35. Comunque, sul primo, l'anno scorso era 75, questo dice. Il primo responso è molto articolato e si divide in tre parti. Rav Kook analizza il problema sotto tre aspetti diversi. Il primo aspetto è quello strettamente alachico. Rav Kook scrive commentando, citando il Talmud: Ha'ish darko lichbosh ve'ena isha darka lichbosh. L'uomo è dedito alle conquiste, mentre la donna è dal kalich bosh. La donna non ha l'abitudine di fare conquiste. Che cosa si intende qui per conquiste?
Sociali,
guerre. Verosimilmente attività militare. Che diventa poi il paradigma di qualsiasi attività politica o pubblica nell'antichità. Ne deduce Rav Kook che incarichi pubblici, giudiziari e politici spettano soltanto agli uomini, mentre tutta la dignità di una principessa sta nel suo intimo, come dice un versetto del Salmo 45, Kol kevudah bat melech penima. Inoltre non è il caso di mescolare uomini e donne negli incontri pubblici. Attenzione! Quello che è interessante notare qui è che ovviamente né nella Bibbia né nel Talmud è scritto esplicitamente che le donne non possono votare. Quello che, se non altro perché i tempi non erano maturi per una discussione del genere, ma comunque, quello che fa in realtà Rav Kook è estrapolare una sorta di filosofia dell'Alaha. Siccome il Talmud ci dà determinati indirizzi, noi dobbiamo dedurre da questi indirizzi di ordine generale anche una visione del problema specifico che stiamo trattando. E quindi, tradizionalmente, così dice in sostanza Rav Kook, dice qualsiasi incarico pubblico spetta agli uomini della tradizione talmudica. Il secondo aspetto è quello politico. Sul piano politico, scrive Rav Kook, e qui bisogna fare attenzione a quello che scrive, che ci piaccia o no, questo poi è un giudizio che daremo a posteriori, ma sono tutte comunque le affermazioni dei nostri maestri, in qualsiasi modo la pensino, ci danno da pensare, ci danno da riflettere. Scrive sul piano politico, scrive, i non ebrei giustificano il nostro attaccamento alla terra solo con la Bibbia. Dovete tenere presente che era appena stata promulgata la dichiarazione Balfour, che è stata una grande conquista per il popolo ebraico. Attenzione, per la prima volta, dopo secoli, le autorità dei paesi occidentali, Inghilterra, eccetera, eccetera, riconoscevano il diritto ad un insediamento ebraico riconosciuto, l'INRE ci serve. Su che base? Rav Kook dice: stiamo attenti, perché dobbiamo tenere presenti anche cosa pensano gli altri. Gli altri ce lo riconoscono tutto questo in base alla Bibbia. Noi siamo il popolo della Bibbia, abbiamo diritto, entro certi limiti, per carità, di vivere nella terra della Bibbia. Cosa fanno a questo punto i nemici del sionismo? Ci vedono modern, fra virgolette, e ci accusano ora di aver abbandonato i principi biblici. Se concedessimo il diritto di voto alle donne, avalleremmo tale impressione. Dobbiamo anche tenere presente cosa molti gruppi, non solo cattolici, ma soprattutto di quello che noi oggi chiameremmo un certo integralismo protestante, che aveva voce in capitolo nell'Europa di allora, e forse ce l'ha ancora oggi, cosa direbbero se noi, fra virgolette, tralignassimo su questo aspetto? Se gli ebrei si allontanano dalla Bibbia e fanno vedere che si allontanano dalla Bibbia nella gestione degli affari pubblici nella terra che gli abbiamo appena riconosciuto, contraddicono il principio per cui noi abbiamo riconosciuto tutto questo, e cioè l'attaccamento alla Bibbia. La Bibbia, bene o male, ci fa capire che la direzione su questo argomento deve essere un'altra. Il terzo argomento che Rav Kook elabora riguarda il piano etico. Rav Kook aveva una visione messianica del ritorno degli ebrei in Eretz Israele, considerato, voi sapete, un pochino il padre spirituale del cosiddetto sionismo religioso, anche se chiaramente queste definizioni sono molto generiche. A questo proposito scrive Rav Kook che una società in cui uomini e donne possano intraprendere relazioni comuni prive di trasgressione mi sta bene, ma è immaginabile solo per l'età messianica. Noi oggi siamo ancora lontani, dobbiamo appena costruire questa età messianica, la costruiremo nella nostra terra e tutto quanto, però dobbiamo tenere presenti quella che è la realtà dei fatti. Per queste tre motivazioni, Rav Kook, nel suo primo responso, settembre del 19, si oppone alla concessione del diritto di voto alle donne. Ritorna su questo stesso argomento, dicevamo, sei mesi dopo, nell'aprile del 20, elaborando un ulteriore punto, molto delicato, per l'etica e la società ebraica. Leggeremo qui qualche cosa di molto particolare. Non vi chiedo ovviamente di condividerlo, come non lo chiedo a me stesso. Non ho diritto di chiedere a voi quello che non oso chiedere neanche a me stesso. Però leggerlo insieme ne vale la pena. Il punto sul quale insiste Rav Kook nel suo secondo responso per opporsi, per confermare il primo, cioè per opporsi alla concessione del diritto di voto alle donne, riguarda un tema delicato dell'etica ebraica che va sotto il nome di Shalom Bayit, pace familiare. E fa un confronto fra la società ebraica, tradizionale, e quella non ebraica. Presso i non ebrei, scrive in sostanza Rav Kook, la famiglia non è la base della società. Pertanto essi non si preoccupano delle conseguenze negative che può avere sulla pace familiare l'estensione della partecipazione politica alle donne. Le donne non ebree, scrive ancora Rav Kook, vogliono partecipare alla vita politica per riscattarsi dalla posizione subalterna che hanno nella società. Parliamo di 90 anni fa, non di oggi.
Certo.
Cosa che non avviene, a parere di Rav Kook, nella società ebraica, dove le donne hanno i loro diritti garantiti come principesse della casa, sostanzialmente.
Tra virgolette.
Attenzione, è un'argomentazione espressa in modo estremamente particolare. Su questo penso che siamo d'accordo tutti. Non tutto si può accettare, ma forse non è tutto da respingere. Ci sono alcuni aspetti che... c'è una visione della società ebraica complessiva che, accettabile o non accettabile, questo è un altro discorso, ma è certamente affascinante. Non so se la percepite. Lui dice in sostanza, noi riconosciamo la bontà della Torah, la Torah riconosce determinati diritti alle donne. Per cui le donne non hanno bisogno, le donne ebree, di questa vincita, di cui invece sentono tanto la necessità le loro colleghe al di fuori del proprio ebraico. Come?
È vero.
Leggiamo Rav Kook, diciamo è vero. Adesso leggeremo un'altra opinione, diremo è vero anche quello.
Due cose.
Prego.
La prima è che no, ma ringrazio per quello che ha detto, ma... il problema è che questa domanda, cioè, le donne non hanno il problema di avere una riscossa sociale, dovrà chiederlo le donne, però a parte questa provocazione.
Tanto ecco, la domanda va fatta girata poi alla Cook, sì, io non sono il suo portavoce necessariamente.
No, ma era una
storia del femminismo, allora dove la mette?
La riflessione.
Poi naturalmente sentiremo anche i pareri della signora
Cinco. L'altra cosa invece era questo, il passo di Yevamot che cita.
Sì. Sì.
Però mi è venuto in mente così a flash che è vero che un Midrash ed Haggadah non è
israelitario,
è diverso, però per la parità di Haggadah nel Midrash Rabbah Abereshita Chaye Sarah c'è il riportato di Alessandro che incontra delle donne guerriere. Delle donne guerriere che mettono sotto scacco Alessandro. E per quanto fossero ovviamente non ebree, però Alessandro dice: non le conquisto perché ho imparato dall'intelligenza, intelligenza politica di queste donne. Quindi viene fatto il fatto
che il Midrash lo riporti.
Il Midrash lo riporta. Le donne sono donne guerriere e il giudizio che Alessandro dà è che hanno un'intelligenza politica. E quindi... e si potrebbe obiettargli questo, che ne pensa? Era l'unica.
È debole anche.
Prima di arrivare al Midrash, sì. Esatto, ci sono degli esempi già del Tanakh. Tutto sommato anche. Tutto sommato anche Esther. Insomma, cioè ci sono.
Però qui si parla di guerriere, e questa è guerriera.
Certo.
Esther lotta con altre armi.
Sì,
però comunque il problema di fondo è quello della partecipazione politica alle donne. E quindi evidentemente l'interpretazione che Rav Kook ne dà idealmente è che lì si tratta di un mondo non ebraico. Del resto il Talmud riporta diversi Midrashim sotto il nome di Alessandro Magno e mi sembra che alcuni li avessimo anche analizzati qui a proposito della filosofia eccetera, e in alcuni casi possono essere interpretati come delle iperboli. Per cui vanno presi come con beneficio di inventario. Comunque hai fatto molto bene sicuramente a fornirci questa citazione, indubbiamente. Questo è il punto di vista di Rav Kook. Come reagisce il mondo sefardita? Il mondo sefardita era rappresentato da tanti maestri, ma ce n'è uno che attira la nostra attenzione in quel momento, perché si occupa anche lui dello stesso argomento. Ed è il Rav Ben Zion Meir Chai Uziel, nato nel 1880, non in Europa orientale e neanche in alcun paese del mondo arabo, ma Yerushalayim stessa. Famiglia del vecchio Yishuv Sefardita di Yerushalayim, ebbe un periodo di rabbinato a Salonicco, o a Salonicco o a Smirne, una delle due città, adesso non mi ricordo più effettivamente quale città, comunque a cavallo dell'Egeo. E a partire dal 1912 era rabbino di Jaffa, E nel 1939 sarebbe diventato rabbino capo sefardita di Eretz Israele 4 anni dopo la morte di Rav Kook. Ma questo non ha per noi soverchia importanza. Morì poi nel 1953, quindi era effettivamente 15 anni più giovane di Rav Kook. Quello che conta è che da rabbino capo di Jaffa, o quello che era, in Eretz Israele, nei primi anni 20, scrive a sua volta un importante responso che viene poi raccolto nella, accolto nella raccolta Mishpete Uziel, questa grande raccolta di responsa del Rav Uziel, estremamente importante per tanti campi della Halakha. Ultimamente sono stati ristampati, credo che siano 8 volumi, qualcosa di questo genere, sono stati ristampati negli ultimi anni. E dedica un importante responso, diceva, al tema in oggetto. Anzitutto, Rav Uziel scrive che occorre distinguere fra elettorato attivo ed elettorato passivo. E si occupa soprattutto del primo. Sul secondo non è ben chiara la sua posizione, mentre è molto chiara sul problema dell'elettorato attivo. Rav Uziel comincia scrivendo che non ci sono indicazioni chiare dalla Torah su come comportarsi in questo caso. E in assenza di indicazioni bibliche chiare, l'elettorato attivo deve essere concesso alle donne sulla base di un ragionamento. È interessante qui, prima di entrare nei contenuti, il modo di ragionare. Ci sono prove bibliche chiare che per natura sarebbero inconfutabili. Sarebbe l'indicazione di Kadosh Baruch Hu? No, Kadosh Baruch Hu non ci dice come dobbiamo comportarci. Che cosa dobbiamo fare? Ricorrere al ragionamento. Qual è il ragionamento? Vi direte poi se vi piace o no. Mediante le elezioni, la collettività delega alcune persone ad esercitare un'autorità con effetti vincolanti per tutti. Vero o non vero? Ovviamente sì. A questo punto il ragionamento è il seguente: non è logico imporre alle donne di sottoporsi all'autorità di persone che esse non abbiano contribuito a nominare.
Giusto.
Insomma, se le donne come gli uomini sono soggette all'autorità degli eletti, devono poterli eleggere. E scrive testualmente così: non si può tirare la corda dalle due estremità, o una o l'altra. Imporre su di loro l'autorità degli eletti da un lato e contemporaneamente negare loro il diritto di scegliere. Attenzione, non siamo qui per dare i voti all'uno all'altro, ovviamente. Siamo qui per confrontare due modi diversi di ragionare di due persone che sono stati fra i più grandi Gedolei Israele della prima metà del Novecento.
Ma anche 15 anni di differenza ha cambiato moltissimo tutto l'altro.
È possibile.
Perché?
È possibile, e torneremo su questo discorso a proposito di una terza fonte che vi presenterò alla fine. Però è possibile, però anche qui siamo nei primi anni dei primi anni 20. Forse più che la differenza dei tempi di scrittura vi è una differenza di età degli scriventi. È possibile, è una valutazione valida, cioè da non scartare assolutamente, però c'è anche un'impostazione di fondo diversa. Non soltanto sul tema in oggetto, ma anche sul modo di trattare la halakha. E poi faremo delle valutazioni in questo senso. E poi confuta una per una tutta una serie di motivazioni, di argomenti in contrario. Prima di inoltrarci in queste confutazioni, sollevo un altro piccolo punto. Sapeva Rav Uziel del Rav Kook? Di quello che Rav Kook aveva scritto? La risposta è probabilmente sì, perché all'inizio del suo responso, lui, senza fare nomi, scrive: molti si sono opposti, invocando argomenti di carattere alachico, di carattere politico e di carattere etico. È difficile negare che ci sia qui un riscontro di quello che Rav Kook aveva scritto presumibilmente pochi mesi prima. E quindi, ovviamente, senza nominarlo, in realtà questo risponso apparirebbe una risposta a Rav Kook. Veniamo adesso agli argomenti. Dice: in assenza di indicazioni bibliche chiare, quindi in sostanza quello che dice è: signori miei, voi vi arrampicate sugli specchi per sforzarvi di negare qualche cosa che invece la tradizione è disposta ad affrontare in modo diverso. Vediamo quali sono gli argomenti. Nashim da Atan Kala. Quando non si sa più che cosa dire, si dice che le donne hanno la mente leggera. Cosa vuol dire? Non prendono sul serio le cose. A che proposito è scritta questa frase nel Talmud?
Dice Rabbi Shimon Bar Yochai della moglie.
Alachicamente, si trova diverse volte nel Talmud, alachicamente viene a proposito del permesso di appartarsi fra un uomo e una donna. Due uomini possono appartarsi con una donna, perché? Perché gli uomini si presume che uno si vergogni dell'altro e quindi in presenza dell'altro non farebbe nulla con questa donna. Ma un uomo con due donne non possono appartarsi, non può appartarsi, perché Nashim da Atan Kala, le donne sono frivole. E una fa finta di non vedere quello che fa l'altro.
Ah, grazie.
L'altra settimana ho fatto una lezione su un altro argomento a Torino: se le donne possono eseguire la Shekhinah oppure no. E questo è un argomento interessante. Possono fare la Shekhinah oppure no? E c'è un'argomentazione in contrario, da quale punto partono? Nashim da Atan Kala. Le donne hanno la mente leggera, che viene interpretata lì, però lì c'è buon gioco di interpretare: le donne svengono facilmente. Quindi non è opportuno dare nome in mano al
coltello. Ma svengono anche gli uomini.
Vabbè, io mi riferisco a quella che è la letteratura. Tornando al nostro argomento, le donne hanno la mente leggera, domanda Rav Uziel a questo proposito. Tre dubbi. Forse che anche molti uomini non ce l'hanno. Secondo dubbio. Moltissime donne hanno una mente non meno brillante dei loro colleghi maschi e sono in grado di amministrarsi perfettamente da sole. Quindi è evidente che Nashim da Atan Kala deve avere un altro significato. Chiaro che non si può negare quello che il Talmud dice, però lo si può interpretare. Terzo punto, la Halakha riconosce questo fatto, cioè la bravura delle donne, fra virgolette, attribuendo alle donne indipendenza economica. Sappiamo che effettivamente fra le culture antiche la tradizione ebraica è una delle più liberali da questo punto di vista, tenendo conto ovviamente che parliamo di fonti di 2000 anni, 1500 anni fa. Altro argomento da confutare: l'accusa di perizzut, cioè di impudicizia. E questa l'abbiamo vista essenzialmente anche nel Rav Kook, d'accordo? Quando scrive che sul piano etico una società in cui uomini e donne possono intraprendere relazioni comuni privi di trasgressione è immaginabile solo per l'età messianica. A questo proposito, cosa scrive Rav Uziel? Se allargare alle donne la vita politica incrementasse l'impudicizia, dovrebbero essere proibite anche altre occasioni di incontro fra uomini e donne, come la frequentazione dei negozi e dei luoghi pubblici. Allora, quello che succede nel transatlantico può succedere anche in un comune supermercato. E nessuno, naturalmente, scrive Rav Kook, nessuna autorità rabbinica è mai venuto in mente una roba del genere. Che impudicizia, domanda testualmente, ci può essere allorché ogni singolo individuo si reca all'urna e si limita a introdurvi la propria scheda? Altra accusa La confutale che abbiamo già trovato nel secondo responso di Rav Kook, quella relativa al Shalom Bait, alla pace familiare. Scrive Rausiel: se si vede un pericolo nel fatto che l'apertura politica alle donne potrebbe guastare la pace familiare, qualora esse sviluppino un pensiero politico diverso dai rispettivi mariti, e quindi litigano, e ovviamente guai a noi se marito e moglie litigano, si dovrebbe allora proibire il voto anche ai figli maggiorenni che vivono ancora con i loro genitori. Perché limitare il problema a marito e moglie? Perché limitare il problema a marito e moglie? Anche fra padri e figli ci può essere lo stesso problema. L'essenziale Shalom Bait riguarda tutti gli elementi della famiglia, non soltanto i corpi. Altro punto ancora, l'accusa di Chanuppah. Sapete cos'è la Chanuppah? L'adulazione. È proibito compiacere una persona per averne dei, dei vantaggi. Questo a prescindere dall'argomento, è un divieto alachico. Si chiama Chanuppah, la Khalif. Se al contrario si teme, scrive Rausiel, che le donne votino come piace al marito solo per compiacerlo, ma tanto meglio. Le votazioni diventerebbero un'espressione di amore fra marito e moglie e non certo di adulazione.
Come domenica prossima.
Non male come
teoria. Buono.
Non male come teoria.
Come?
Non è male. Non come teoria, anzi.
Ultimo punto. Nella società biblica le donne non avevano alcuna posizione pubblica? Scrive testualmente: ammettiamo pure che le donne non costituiscano comunità. Da dove lo si vede?
Non fanno
Minyan, non fanno Zimun Beshel, eccetera, eccetera. Zimun Beod Shlosha, se sono da sole, sì. Se sono solo donne.
Anche Minyan.
No, Minyan no. E neanche Zimun Beshel. Possono esserci 100 donne che mangiano assieme e non possono dire
no,
non avere che. Okay.
Minyan al tempio, Kaddisho, qualcosa del genere.
Le donne sono
male,
no. Questo non, nel mondo ortodosso non mi sembra che nessuno sostenga una cosa del genere. Ammettiamo pure che le donne non costituiscano comunità, ma non sono quantomeno esseri creati ad immagine divina. Forse che i temi del dibattito pubblico non le riguardano. Conclusione di tutto l'argomento: dal momento che non si trova alcun riferimento ad un simile divieto, scrive Rausiel, non trovo alcun argomento per oppormi o ricusare la richiesta cui tiene una parte della collettività. E quindi, esattamente, Rausiel concede il nulla osta dal punto di vista della pesicà sefardita, sostanzialmente. Se girate pagina, possiamo confrontare fra loro, con alcuni commenti, i due responsi paralleli e coevi, cercando di capire, al di là dell'argomento in oggetto, i due diversi approcci. È paradossale che Rav Kook, che era molto più ferrato in filosofia, verosimilmente, di quanto non lo fosse il Rav Uziel, che aveva una mentalità rigidamente alachica, e la cosa viene fuori, chiaramente, per rigidamente alachica non significa evidentemente arrivare a
al contrario.
Che noi ci aspetteremo da una persona più preparata filosoficamente un'apertura maggiore. E quindi il problema di fondo qui, al di là del tema in oggetto, è fino a che punto effettivamente la filosofia ha diritto di influenzare la halakha, o non viceversa, per esempio. Adesso lo vedremo. Secondo Rav Kook, ci deve essere, cioè analizzando il suo responso, ovviamente, non sono più parole sue, ci deve essere coerenza e continuità fra la normativa halakhica del passato e l'attuale. Uno dei cavalli di battaglia di Rav Kook è: la tradizione ha sempre avuto un certo tipo di atteggiamento essenzialmente negativo nei confronti della partecipazione pubblica delle donne, Non vedo perché noi oggi dobbiamo deflettere da questa linea, dice in sostanza Narcook. Su questo punto si contrappone la posizione del Rav Uziel. La pessicà alachica attuale, secondo il Rav Uziel invece, non deve per forza essere condizionata dalla prassi del passato. Piuttosto la pessicà deve basarsi su principi logici e di etica generale, come l'equità, la dignità dell'uomo, eccetera. Tutto il responso di Rav Uziel parte non da una fonte, ma da un ragionamento. D'accordo? Vi ricordate quel famoso ragionamento? Dice, se le donne sono soggette, come gli uomini, ad una cella, all'autorità di alcune persone, devono contribuire a eleggere.
Non mi parte dal ragionamento perché lo dice, non ho la fonte. Non ho la fonte precisa.
È vero. Ma lo stesso vale per Rav Kook, sostanzialmente, il quale si basa, come tu notavi giustamente, su fonti midrashiche, piuttosto che non fonti alachiche oggettive, che evidentemente non sussistono. Questo è il primo confronto. Il secondo confronto può essere riassumibile nelle parole seguenti. Secondo Rav Kook possiamo dire che la halakha genera etica e la realtà deve conformarsi alla halakha. Quindi esiste una halakha a priori sulla quale deve ruotare tutto il resto. Ammesso che la halakha fosse restrittiva, su questo punto deve rimanere tale. E anche se il mondo cambia, dobbiamo adeguare il mondo alla halakha. Questo è la sostanza. Come la pensa su questo punto? Che pensiero possiamo attribuire su questo punto a Rav Uziel? Guardate a destra. L'etica genera halakha. Cioè, il mondo che cambia ci deve indurre a cambiare la nostra visione interna all'evreismo. È vero comunque che non ci sono fonti oggettive. Se ci fossero fonti oggettive, probabilmente i nostri maestri ragionerebbero in modo diverso. Però è interessante, in assenza di fonti oggettive, e questo vale per entrambi, la differenza di approccio e di prospettiva.
Scusa, prego. Ma se si dice sempre che la Torah è attuale per tutte le generazioni, dunque deve anche la Halakha comportarsi nel mondo reale.
Vediamo qui che di questo tuo pensiero ci sono qui due interpretazioni diverse. Cioè, la Halakha deve essere valida per tutte le generazioni, può significare che in qualsiasi generazione, comunque vada il mondo, noi dobbiamo essere in grado di applicare una stessa Halakha. Questa è una prima versione. La seconda versione, presumo che sia quella con la quale probabilmente andrai maggiormente d'accordo, che dice che dobbiamo anche in una certa misura ricavare qualche cosa dai cambiamenti del mondo e adattare la halakha in proposito.
È una riflessione senza una questione vera, è soltanto l'interpretazione che noi qui abbiamo dedotto dalla pesca di Rav Kook oppure dell'altro. In realtà la conclusione a cui arriviamo qui, la halakha genera etica e la realtà deve confortarsi alla halakha piuttosto che l'altra, mi sembra appunto paradossalmente quella di Rav Kook più simile, poi Rav mi può correggere se sbaglio, a quello che Rav Soloveitchik scrive in Halachic Man, perché effettivamente l'uomo halachico in Halachic Man ha una specie di a priori kantiano, diciamo così, una specie di halakha che chiaramente deve confrontarsi con la realtà, ma col meccanismo mi pare che qui abbiamo dedotto dalla pesca di Rav Kook piuttosto che paradossalmente dalla pesca di Uziel, ed è un paradosso perché stiamo parlando di Rav Soloveitchik, che è in qualche modo...
Sì,
non so se c'è questo collegamento, se ci può essere questo collegamento tra l'approccio di Halachic Man e questa generale deduzione che abbiamo visto da questa piscata.
Mm-hmm. Una chiosa. Però è vero che negli stessi anni un altro rabbino ortodosso scrisse sempre sulla questione della Halachà nella vita contemporanea, che è Eliezer Berkowitz, sì, in Not in Heaven, e la posizione, sì, di Eliezer Berkowitz mi sembra più quella
sì.
di Ravusiel.
Sì.
I tempi, certo, sono anche cambiati, eh? I tempi sono anche cambiati. Eliezer Berkowitz è morto dopo il
83.
Sì, ecco, insomma. È... Sì.
From Not in Heaven è del 70.
Comunque 50 anni dopo, eh? Attenzione. Nel frattempo c'è stato lo Slidesh, di cui, che è la terza fonte che vi porto stasera, che fornisce una prospettiva ancora diversa. Vedremo poi qual è. La domanda del professor Schoenach richiede effettivamente una delucidazione molto, 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 molto approfondita. In Halachic Men, Rav Soloveitchik vuol presentare la Halakha come cultura della Halakha, come interpretazione del mondo, e mi asterrei al momento da fare un confronto, anche basandomi sullo stesso argomento che c'è una certa distanza di tempo, effettivamente. Vediamo adesso il terzo confronto, la terza coppia di considerazioni. Per quanto riguarda il Rav Kook, questo l'abbiamo già notato analizzando il suo responso, vi è una visione organica della società ebraica dove ognuno ha il suo posto e il suo compito, va bene? Nell'interesse del tutto, e al centro della quale è l'istituto della famiglia. Questo Rav Kook lo scrive chiaramente. Ne deriva però un atteggiamento paternalistico e apologetico verso il problema in discussione. Siccome partiamo dal presupposto che l'uomo e la donna abbiano l'interesse dell'insieme familiare posizioni diverse, dobbiamo accettare questo punto di vista, anche se il mondo va diversamente, e quindi tutto questo sfocia in un paternalismo di fondo. Rav Kook adopera l'espressione diritto delle donne nel senso di benessere e decoro, va bene, quando parla del fatto che le donne ebree non hanno bisogno di entrare in politica perché hanno già i loro diritti garantiti dalla tradizione. A quali diritti alludeva? Non evidentemente ai diritti politici nel senso più moderno del tempo, ecco, nel senso di benessere e decoro, mentre non fa riconoscere la parola diritto nel moderno senso politico del termine. Al contrario, possiamo dire del Rav Uziel che ha una visione funzionale della società ebraica, non più organica come l'ho spiegata a proposito di Kook, funzionale, al centro della quale non è più la famiglia ma il singolo individuo. Le donne sono create a immagine divina, esattamente al pari dei loro colleghi individui maschi, vanno prese anche loro sotto questo profilo individualmente, no, scriveva Rav Uziel, e vanno considerate come soggetto di diritto. Ne deriva un atteggiamento non più paternalistico e apologetico, bensì pragmatico verso il problema in discussione. Dobbiamo affrontare la realtà così come si presenta. E Rav Uziel non parla più di interessi collettivi, bensì di diritti individuali nel senso moderno del termine, sia pure attraverso la terminologia biblica classica dell'individuo creato Bezzele Melochim, ad immagine divina.
Prego. Scusa, ma non può essere anche influenzata dalla seconda guerra mondiale? Che
qui parliamo del 1920, sono responsi abbondantemente anteriori alla Shoah, se questo è sottinteso nella tua domanda. Tutto quello che abbiamo letto finora è abbondantemente anteriore alla Shoah. No. Ecco. Per il momento non parliamo di Shoah, per il momento. Addirittura il Rav Kook è morto prima,
sì, appunto,
e il Rav Uziel è morto subito dopo la seconda guerra mondiale. Quarta coppia di considerazioni: Rav Kook mette in evidenza la differenza fra società ebraica e non ebraica, e su questo insiste molto, vi ricordate, no? Il Rav Uziel invece si basa, paradossalmente, lui il non filosofo per eccellenza in rapporto a Rav Kook, Rav Uziel si basa sui principi della moderna teoria politica democratica, per cui ogni individuo, a prescindere dal sesso, è soggetto di diritto, nata proprio in ambito non ebraico. Ovviamente questo lui non lo scrive, che utilizza argomentazioni non ebraiche, però di fatto è così. È paradossale quindi che il rabbino nato e cresciuto in Europa e nutritosi alla filosofia, c'è chi vede addirittura in alcuni aspetti del pensiero di Rav Kook degli echi di Hegel addirittura.
Sarebbe,
bisognerebbe fare una dissertazione sì, su questo argomento. Comunque nato e cresciuto su suolo europeo, a confronto con il rabbino sefardita gerusolimitano, ci aspetteremo
il contrario.
È che il rabbino sefardita, nutrito essenzialmente, fra virgolette, solo di halakha, dice: qui la halakha non ci dà elementi oggettivi e quindi possiamo decidere in base al ragionamento. Il ragionamento è quello dell'epoca moderna.
Posso farle...
Invece Rav Kook, nutrito della filosofia e della filosofia della halakha, utilizza la filosofia per fare halakha basandosi evidentemente sulla tradizione più restrittiva.
Può essere una stupidata, però è anche vero che il diritto in quegli anni vigente in Israele è quello inglese, e quindi sicuramente la procedura con cui lui ha dovuto rimisurarsi a livello di si è sentito come approcciarsi col sistema di diritto che amministrava Eretz Israel, era quello britannico, liberale e se vogliamo di matrice utilitaristica a livello filosofico. Quindi non mi stupisce che abbia potuto magari potuto far proprio delle istanze di questo genere che nella cultura anglosassone sono molto forti.
Ma quando sono entrati gli inglesi?
17 erano appena entrati.
Punto, tre anni non ti
punto secondo, entrambi vivevano in Israel e con un certo background in Eretz Israel.
Però è vero che il Mediterraneo in quegli anni, un pochino prima, c'erano gli inglesi che la facevano da padrone.
C'erano
anche Rav Kook aveva rapporti con l'Inghilterra. Con questo non voglio, diciamo, non voglio negare quello che tu dici, però bisogna tenere presenti anche questi altri fattori in sostanza. Cioè, tanto entrambi vivevano in Israele. La terza voce di cui voglio parlare molto, diciamo, più brevemente è quella di un grande rabbino europeo, più giovane, sia pure di poco, se vogliamo, del Rav Uziel, ma quel tanto poco che ci basta per apprezzare il cambiamento. Si tratta del Rav Yehiel Yaakov Weinberg, che è stato a sua volta una delle menti più fervide dell'ebraismo europeo nel Novecento, autore dei famosi Risponsa Sride Esh. Sride Esh è un'espressione ebraica che significa i residui del fuoco o i superstiti del fuoco. E potete facilmente immaginare, dal momento che il bambino è morto nel 66, a che cosa alludesse con questo titolo.
Che c'era ottobre 32,
ecco, sì, intanto ottobre 31 non 32, questo è un errore mio perché il Heshvan del 5692 corrisponde all'anno precedente, ottobre 31, ma in realtà poi la sostanza non cambia. La sostanza è che abbiamo di fronte qui due responsi del Sride Esh, uno scritto nel 31 e l'altro scritto nel 50. 19 anni attraverso i quali il mondo, in particolare il mondo ebraico, ma non solo, è cambiato. Rav Yehiel Yaakov Weinberg ha una storia molto particolare.
Chosen Mishpat
è la parte dello Shulchan Aruch,
no, ma tradotto in italiano
il pettorale del giudizio. letteralmente, ma
pettorale.
Sì, attenzione. Il Choshen Mishpat, che lo trovate anche nel responsa del Ravus ieri in alto, è quella parte dello Shulchan Aruch che si occupa dei rapporti civili, dei rapporti interpersonali e non quelli rituali. Normalmente le raccolte di responsa dei rabbini sono divise per argomenti secondo le quattro parti dello Shulchan Aruch. E non ci stupisce che questo argomento sia trattato in responsi afferenti al Choshen Mishpat, cioè alla parte di diritto civile, di diritto interpersonale, diciamo così. Rav Yaakov Weinberg è stato, prima della guerra, era rabbino in Germania, era allievo del Hildesheim e è stato deportato. Ho avuto una toccante testimonianza su Rav Weinberg, sai da chi? Da Rav Laras. Rav Laras lo conobbe. Dopo tornò dai campi di concentramento e si stabilì a Montreux, in Svizzera, dove aprì una yeshiva, dopo la guerra. Oggi non c'è più niente di tutto questo. C'è soltanto qualche vago ricordo, ma non è più rimasto niente, insomma. Non c'è più la comunità ebraica, eccetera. Divenne, a cavallo della guerra, in Germania prima e in Svizzera dopo, uno dei grandi riferimenti dell'ebraismo europeo, prima che l'ebraismo europeo di fatto cedesse il passo. E sul nostro argomento abbiamo due risposte, uno dell'ottobre del 31, in cui scrive a Rav Shemuel, rabbino capo di Oslo. Salto la prima questione, sono due questioni trattate assieme, ma forse vale la pena di leggere anche la prima se non siete troppo stanchi, anche se ovviamente, apparentemente, perlomeno non c'entra niente con il nostro argomento. È un argomento effettivamente molto, molto spinoso quello che si tratta qui, perché è di grande, attualità ancora oggi. Se il principio di Nale Malchuta di Nale, la legge dello Stato è legge, come dice il Talmud, si applica anche alle proibizioni della Torah. E il caso è quello, la Norvegia nel 31 aveva proibito la Shechita. Voi sapete qual è l'ultimo Stato europeo che ha proibito la Shechita? L'Olanda 3 settimane fa.
No, sì, sono cari. Riusciti poi.
Sono riusciti.
Era da tempo comunque che era in ballo questa questione.
Anche l'Italia e
l'India. Sono cambiati e la Nuova Zelanda anche da poco. La Nuova Zelanda è da parte del blog. Ma in Olanda è più facile perché c'è il Belgio, un paese piccolo, c'è il Belgio vicino. Però ovviamente è un discorso di principio. La domanda qui è che rivolgono il rabbino di Oslo, rivolge nell'ottobre del 31 al Sridensh, lo Stato ha proibito la Shechita dei quadrupedi. Lo Shochet della comunità è disposto a continuare la propria opera di nascosto, ma il rabbino e il consiglio temono che se la cosa viene risaputa dalle autorità, queste si inaspriscano, vietino anche la Shechita del pollame, che allora evidentemente è ancora permessa, e impongano delle sanzioni alla comunità. Il rabbino risponde in maniera molto pragmatica, può piacere o non piacere anche in questo caso la sua risposta, e scrive: penso che lei debba far finta di niente. Il principio, la legge dello Stato è legge, comunque non c'entra nulla. Mai i rabbini e i grandi di Israele in tutta la diaspora nel corso dei secoli hanno ritenuto che il principio, la legge dello Stato è legge, dovesse applicarsi alle proibizioni della Torah. Altrimenti diremmo che è permesso scrivere di sabato perché lo Stato ci obbliga di firmare, evidentemente. Noi non ragioniamo così.
Durante la guerra la legge era che gli ebrei andavano nei forni crematori. Allora attenzione,
distinguiamo. Si tratta di un ones, si tratta di una costrizione, punto e basta. Qui si parla del principio: se dobbiamo considerare vincolante la legge dello Stato anche sulla materia rituale o solo sulle procedure economiche come il pagamento delle tasse, che è l'ambito in cui normalmente viene interpretato questo testo. E quindi il principio della legge dello Stato di legge non c'entra nulla. Non è che sia permesso mangiare non kasher perché lo Stato ci proibisce la cecità. Questo vuol dire in sostanza il Rav.
No. Vuol dire uno potrebbe non mangiare carne, no?
Quanto ai timori di inasprimenti, può sempre dimostrare che né lei né i dirigenti della comunità avete alcuna colpa. La seconda questione è quella che ci riguarda, ed è il diritto di voto alle donne. Scrive: nella commissione alachica del rabbinato ortodosso tedesco, siamo nel 31, Hitler non era ancora al potere. Quando parliamo del rabbinato ortodosso tedesco, parliamo di degli allievi di Shimshon Raphael Hirsch, e adesso ne troviamo uno. Ho mostrato che de jure non vi è alcuna base per proibirlo, e ho confutato le dimostrazioni del Rav Hoffman in contrario. Sai chi è Rav Hoffman? Il Melamed Lehoi. È stato un altro dei grandi poskim tedeschi a cavallo fra l'8 e il 900. E non era certo di più Mahmirim, anche se Peraltro ci siamo trovati tutti d'accordo che il voto alle donne è contrario al Minhag di Israele e all'etica pubblica ebraica, che hanno sempre cercato di preservare la dignità della principessa nel suo intimo. Salmo 45 che già conosciamo. La donna ebrea deve badare alla sua casa e all'educazione dei figli, mentre non deve far sentire la sua voce e la sua presenza all'esterno, sperperare le proprie energie, distruggere la propria tzniut, la propria, diciamo, modestia, e perdere la propria grazia nelle liti e controversie politiche e pubbliche. Perciò è certamente opportuno evitare per quanto possibile la partecipazione alle donne nella guida delle comunità e anche nelle votazioni. Però, scrive, non al prezzo della pace e dell'unità della comunità qualora qualche prepotente si imponga a guidare le elezioni. Cioè, dice in sostanza, se qualcuno si impone nella vita comunitaria e dice io voglio che le donne votino, non si deve spaccare la comunità per questo, lo si lascia fare. Per quanto concerne la halakha, non ci si deve scostare dalla decisione del Rav Hoffman, che è stato Gadol Behora'a, grande nell'insegnamento della Torah, è l'unico che abbia scritto cose sensate basate sulle fonti dei maestri del Talmud. È molto strano l'andamento di questo responso, perché all'inizio sembra dare contro la roba e alla fine di fatto lo butta fuori dalla porta, ma lo fa rientrare dalla finestra, o forse addirittura dalla porta secondaria. Perché evidentemente lui distingue fra la dimostrazione oggettiva che Rav Hoffman vuol fare in contrario, che non è anche Rav Weinberg ammette che non è possibile, perché non ci sono elementi tranchant nella halakha contro il voto alle donne, però dice la prassi della comunità deve essere quella tradizionale, in sostanza in linea con Rav Kuma. Passati quei 19 anni, nel dicembre del 50, dopo la guerra, da Montreux, in Svizzera, Rav Weinberg ritorna sull'argomento in quest'altro responso che, fra l'altro, è stato pubblicato prima. Questo è il numero 139, mentre quello che abbiamo appena letto è il 156. Interessante. Comunque, sono datati, per cui tutto sommato, dal punto di vista dell'evoluzione storica, quello che conta è la datazione e non l'ordine di scrittura, di pubblicazione. Quanto alla sua domanda sul voto delle donne, il Rav Hoffman scrive nel secondo responso: ha permesso il voto attivo, ma ha proibito quello passivo. Peraltro, i rabbini di Eretz Israel hanno proibito anche il voto attivo. A chi si riferisce? Al Rav Kook. Ma il rabbino capo Uziel, che in quel momento era veramente il rabbino capo di Israele, mentre Rav Kook era morto 15 anni prima, Rav Uziel sarebbe morto nel 53.
Scusi, la parola mishpeteh cosa vuol dire?
Mishpeteh è plurale di mishpat, che vuol dire giudizi.
Giudizi.
Sì, cioè sentenze di Uziel. Ma il rabbino capo Uziel, nel suo libro Mishpeteh Uziel, permette sia il voto attivo che quello passivo. Analizzando il responso non ci sembrava questo, no? Il responso era soprattutto sul voto attivo, mentre sul voto passivo non era ben chiara la sua posizione. Qui il Rav Weinberg testimonia che Rav Uziel era facilitante anche sul voto.
Ma si intende il voto passivo attivo?
Attivo vuol dire eleggere qualcun altro, e passivo vuol dire essere eletti, correre per. farsi eleggere. Il problema del voto passivo è più delicato alla luce di quello che abbiamo letto, perché un conto è andare a depositare una scheda nell'urna, un conto è partecipare a riunioni, cioè effettivamente è chiaro adesso il... Di scrive, perché infilarmi nella controversia fra chi permette e chi proibisce? Lasciamo che sia il tempo a decidere.
Saggio. Molto saggio, eh? Saggissimo.
Quando ho fatto questa lezione a Torino, la risposta che ho ricevuto è: si è lavato le mani del problema.
Sì, effettivamente.
In realtà non ho, in realtà non ho questa impressione. In realtà secondo me è una, come? Col tempo si è risolto, ma attenzione. Il problema qui non è se, non è solo riguardo al problema, al tema specifico, è come i rabbini affrontano l'argomento. Lasciamo che sia il tempo a decidere, non ci sono fonti determinate né in un senso né nell'altro, non c'è una halakha kovat, come si dice in ebraico, non abbiamo delle fonti oggettive che ci obbligano a comportarsi per forza in un certo modo. Lasciamo che sia il tempo a decidere. Chi proibisce lo fa per ragioni morali, perché è contro la tzniut, cioè la modestia, che una donna si dedichi alla cosa pubblica. Inoltre la Torah parla della nomina di un re e non di una regina. La Torah non è l'Inghilterra, insomma.
No.
Non si contano le donne per lo Simon, questo l'abbiamo detto, no? E la donna non legge il Sefer Torah per rispetto della dignità del pubblico. Qui non entro ulteriormente
nell'argomento.
E scrive da ultimo: si può respingere e argomentare. In ebraico lidchot ulefalpel.
Cosa vuol dire queste due parole?
Lidchot vuol dire trovare argomenti in contrario, e le falpel è il verbo della parola pilpul, cioè argomentare. Ma nell'argomentare non c'è vantaggio, perché vi sono ragioni più profonde. E qui il responso si chiude. Cosa vuol dire con questo?
Che vedremo tra...
Io, no, all'ultima frase mi riferisco. Non lo so quali siano queste ragioni più profonde, per proibire o per permettere, non lo scrivo.
Lo lascia apposta, perché dice per il tempo deciderà.
Lasciamo che sia il tempo.
Ma le falpel cosa vuol dire?
Le falpel vuol dire fare pilpul, signora.
A fare pilpul.
Sì.
E il tempo fa passare anche
Ecco, e qui veramente ricordo l'argomento che Shira usava poc'anzi, qui effettivamente vale la pena di soffermarsi su questo. Nel frattempo c'è stata la Shoah. La Shoah probabilmente ha dimostrato, non probabilmente, ha dimostrato che intanto uomini e donne sono morti tutti, ma diciamo, ragionando a un livello un pochino più profondo, mettere delle barricate all'interno della società significa favorire dei regimi autoritari che poi portano a quello che scrive sostanzialmente lui, abbiamo appena visto. E quindi dobbiamo stare molto attenti, anche nella consapevolezza che ovviamente è vero che la società ebraica è un riflesso della società non ebraica, però può anche paradossalmente essere vero l'inverso, cioè che forse anche i non ebrei guardano come gli ebrei si comportano.
Beh,
e non abbiamo e non ha, sì, ma un conto è dircelo fra di noi, un conto è sentirselo dire dal Sridesh, che è un'autorità. Bisogna anche stare attenti effettivamente all'atteggiamento, all'indirizzo che noi diamo alla società per quello che noi, piccolo mondo ebraico, possiamo fare, rispetto a quelli che possono essere i risultati a dir poco catastrofici di un atteggiamento piuttosto che di un altro. Non sappiamo se queste idee siano passate per la mente del Sridesh, possiamo solo vagamente immaginarcelo molto a posteriori.
Potrebbe anche però darsi, che mi viene in mente, però ovviamente qua non c'è una risposta, che lui abbia visto donne ebree attivarsi durante la Shoah per sì, far scappare. Mi viene in mente un personaggio che a me sta molto profondamente antipatico, come Hannah Arendt, si occupò di far scappare molte persone organizzando, eccetera. Magari vedendo questa attività femminile a livello politico organizzata si sia reso conto, per quanto chiaramente era gente laica e quindi lontana da tradizione, che però era possibile.
Che aiuta. E che forse addirittura era
valida.
Valida.
Anche se era laica.
Tutto così. È possibile.
Questo senz'altro, perché ha cambiato la Shoah, altre cose che prima non si vedevano.
Rispetto a queste tesi che abbiamo letto, seppure in un'ora, molto molto dense e tutto, ma anche negli anni 50, con la Shoah fresca come evento, come perle, tutto quanto, si è ripreso, questo vorrei capire, i fili di riannodamento. Lo so che è un argomento un po' delicato e forse anche lungo da affrontare, sicuramente. Eventualmente può dare qualche indicazione di lettura o di ricerca, ma quello che vorrei capire, negli anni 50, il ritornare su questo argomento è avvenuto attraverso questi testi, abbiamo detto, certo, anche attraverso sicuramente l'esperienza della Shoah e di donne che si sono prodigate moltissimo nell'anonimato, come spesso avviene anche, no? C'è stato un raccordo fra questi due fili ad oggi, come possiamo fare un'analisi di quegli anni, del modo con cui venne affrontato il problema del voto alle donne, se come problema fu affrontato oppure come una acquisizione ormai naturale per quello che era venuto intanto. Mi sono espresso un po' ingarbugliatamente, mi rendo conto, ma...
Dunque, perlomeno in questo responso, lo Sridesh non parla della Shoah. Siamo noi che, in base alla data del responso, ci immaginiamo cosa ci sia dietro, ma qui non c'è nessun riferimento esplicito alla Shoah. Lui scrive semplicemente, non rivolto al passato, ma al futuro, lasciamo che sia il tempo, che sia il tempo a decidere. Quindi... E la datazione del responso rispetto a quello precedente di 19 anni prima che ci consente questa, indubbiamente, questa valutazione. E ci sono altri responsi suoi che invece si riferiscono a questo argomento, ma non nella fattispecie questa. Di fatto la linea del Sridesh è quella che ha prevalso, cioè nessuno poi si è più opposto a quello che era l'andamento della società, e nessuno, in nessuna comunità ortodossa, parlo ovviamente dei riformati, questo qua certamente forse non se lo sono mai posti, ma nel mondo ortodosso non mi risulta che nessuna comunità metta in dubbio
il voto alle donne,
certamente.
Beh, oggi no, ma negli anni 50 insomma neanche.
Non ho presenti in questo momento altri responsi, perché poi quello che conta però, è questo tipo di
Infatti, sono più autorevoli assolutamente.
E scusi, ho sentito parlare di Hannah Arendt, cosa c'entra qui?
Era giusto un esempio, che durante la Shoah ci sono state varie donne che si sono attivate per far scappare ebrei, organizzare gruppi di salvataggio, certo. Il rapporto con la terra di Israele, una di queste, era giusto per fare un nome, era Hannah Arendt. Io l'ho detto, sì, citata apposta, perché è un personaggio che a me sta abbastanza antipatico, e di conseguenza però era rappresentativa di... Questo non è che per il fatto che mi stia antipatico...
Però ha fatto del bene, si è fatto scappare...
Eccetera. Io non sto dicendo che mi stia antipatico, e che non vuol dire né che ne sminuisco il valore intellettuale, che è grandissimo, né che sminuisco il suo bene che può aver fatto.
Anzi, il dottor Ben Daoud dice che l'esempio di questo tipo di persone, di donne in particolare, può aver influenzato il cambiamento di atteggiamento del Rav Weinberg sul tema del voto alle donne. Cioè,
non
andare lontano,
certo. Lasciamo sempre la sua
per carità. Grazie. Anch'io vengo sempre con piacere.